vi dicevo, l'ipotesi di una norma comunitaria che violi una norma costituzionale è un'ipotesi sempre stata ritenuta come un'ipotesi limite, insomma una cosa abbastanza improbabile se non proprio impossibile. E naturalmente invece è accaduto e vi racconto l'episodio perché vi dà anche l'idea di come ai livelli vertiginosi dei conflitti sulla sovranità cali sempre una nuvola di nebbia che confonda un po' le cose, le immagini, in modo di non dover proprio mettere i puntini sulle i. Quelli che mettono i punti sulle i sono sempre dei grandi rompiscatole. Allora, c'è un imprenditore veneto che era stato danneggiato da un regolamento comunitario, se non ricordo se era un regolamento, una decisione comunitaria, non ha importanza. Allora va dall'avvocato. L'avvocato ricorre dal giudice, penso che fosse il giudice civile, e il giudice civile solleva una questione di validità, nel senso che impugna il regolamento comunitario di fronte alla Corte di Giustizia. Molto carino da parte sua, ovviamente questo significa pagare un avvocato un po' scafato, perché è vero che di fronte alla Corte di Lussemburgo ci si può difendere nella propria lingua nazionale, ma non si fa una gran figura, e quindi bisogna trovare un avvocato che magari riesca a capire cos'è il diritto comunitario, ma anche parlare francese, e vince, nel senso che la Corte di Giustizia dichiara illegittimo l'atto comunitario impugnato. Però poi usa una sua criticatissima giurisprudenza per dire la presente decisione opererà soltanto per il futuro. E l'avvocato ha dovuto spiegare al suo cliente che aveva vinto la causa, molto bravo, tutti gli erano molto grati, ma non se ne giovava, nel senso che questa illegittimità operava solo per il futuro e quindi dal giorno della sentenza in poi, siccome il suo caso era nato per definizione prima, non si applicava il suo caso. Voi capite che questa è una presa in giro. Allora l'imprenditore torna dal giudice, si ripaga l'avvocato e solleva di fronte al giudice la questione di legittimità di questa norma comunitaria. Mettendo la Corte Costituzionale in una situazione di grande imbarazzo, perché è chiaro che una norma del genere, voi capite, è anche difficile perché è una norma che non ha un testo scritto, è una norma che deriva da un'interpretazione che la Corte di Giustizia fa degli effetti delle proprie sentenze e del proprio potere di regolare gli effetti delle proprie sentenze. Una norma del genere sembra piuttosto in contrasto con uno dei principi costituzionali che la Corte ha sempre detto inviolabili, ci mancherebbe, è che l'articolo 24, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ora, se tu mi dici che mi tuteli il diritto e ho il diritto alla difesa, però dopo non posso giovarmi delle sentenze, mi stai prendendo in giro. La Corte Costituzionale fa una sentenza, che troverete in rete, che ve la metterò in rete, di numerose pagine, e che è una sentenza in cui si dichiara con chiarezza incompatibile con la Costituzione una norma di questo genere, proprio per violazione del diritto alla difesa, e per numerose pagine spiega come un principio del genere, come una prassi del genere sia del tutto lesiva del più fondamentale dei diritti, il diritto di difendere i propri diritti, che è un diritto strumentale ovviamente, no? Ma se tu non mi dai lo strumento è inutile che mi assicuri i diritti. Solo che nell'ultima mezza pagina, nelle ultime 10 righe, dice tuttavia la questione è inammissibile. La questione è inammissibile perché il giudice poteva tranquillamente usare una precedente sentenza della Corte di Giustizia che diceva la stessa cosa. Cioè il caso era già risolto. C'era stata una precedente sentenza della Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia non se n'era accorta, o forse non esisteva, chi lo sa, che diceva la stessa cosa. Per cui è vero che questa sentenza dice di operare solo per il futuro, ma c'era una sentenza passata di cui il giudice italiano poteva giovarsi. E quindi la questione non ha nessuna rilevanza nel processo, per cui è inammissibile. Cos'è la rilevanza? Studieremo le prossime settimane. Così è riuscita a dare al giudice il modo per soddisfare la pretesa dell'imprenditore, che è la cosa più importante, e dall'altro mandare un messaggio grande come una casa alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia non ha più pronunciato sentenze del genere. Cioè, questi sono i sistemi con cui si coordinano i due apparati. Quando la Corte federale tedesca fece la Solange 2 dicendo però qui c'è un problema di tutela dei diritti a livello comunitario, la Corte di Giustizia cominciò a dire ma noi quando giudichiamo teniamo presente anche le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri e i diritti fondamentali. Cioè, a livello di giurisprudenza incominciò a accreditare che tra i parametri di giudizio di validità degli atti comunitari ci fosse anche una nuvola che atteneva attinente ai diritti fondamentali, così come riconosciuti dalle costituzioni dei vari paesi. Poi questa cosa è stata trasportata nel Trattato di Maastricht, infatti poi nel Trattato di Maastricht tiene proprio questa stringa che poi è rimasta in tutti i trattati. Poi nel 2001 si è fatta la Carta di Nizza, proclamata, la Carta dei diritti proclamata ma non promulgata, per cui non aveva valore giuridico, però intanto l'hanno messa lì, che è una Carta dei diritti come tante altre, e il Trattato di Lisbona a un certo punto dice la Carta dei diritti è parte di questo trattato, per cui adesso la Carta dei diritti è entrata in vigore, anche se non c'ha quell'efficacia che certe volte i giudici ritengono di darle perché non hanno pazienza di leggersi tutte le clausole del trattato. Per cui c'è stata a livello europeo una lotta per i diritti, chiamiamola così, nel senso che spinti dalla giurisprudenza degli Stati membri, la Corte di Giustizia e poi i trattati hanno cercato di adeguarsi a una tutela dei diritti che non fosse soltanto la tutela del trattato. Perché i diritti per il trattato sono 4 più 1, le quattro libertà cosiddette, capitali, merci, imprese e lavoratori e poi la concorrenza. Queste sono le quattro libertà. L'uno è il divieto di discriminazione. Il divieto di discriminazione è attinente alle libertà, perché le libertà sono libertà di circolazione in sostanza, sono libertà tipiche del mercato, no? E c'è un divieto di discriminazione che parte come principio del mercato. Il divieto di discriminazione non è un concetto diverso della concorrenza, poi quantomeno in origine. Per cui con una comunità europea che si chiamava Comunità Economica Europea, che poi con l'atto unico ha perso l'economica, poi è diventata l'Unione Europea che si mangiava un pezzo della comunità europea, poi adesso c'è solo l'Unione Europea, non si parla più di comunità, non si parla più di economico, però le quattro libertà sono rimaste nel trattato e l'asse portante del trattato resta il mercato. Per cui sono libertà economiche. E voi capite che le libertà economiche sono facilmente in conflitto con gli altri diritti, soprattutto con i diritti sociali. E su questo ci sono scontri continui anche a livello di giurisprudenza della Corte di Giustizia, alcuni casi come nel caso Viking, per esempio, c'è una serie di casi anche recenti, su cui si scontrano diritti di diverso tipo. Che diritto applico, che rapporti di lavoro applico con chi mi scarica le merci delle navi in un porto? Perché se io posso non applicare il diritto di quel porto, ma applicare il diritto della mia compagnia o del mio paese, voi capite che cambia totalmente da livello di protezione sociale, no? Problemi molto grossi. E su questa parte dei diritti si giocherà buona parte del futuro dell'Europa. Attualmente diritti sono sì professati, annunciati, declamati, coniugati, ma non applicati. Che se ne dica. Però è interessante questo episodio perché vi mostra come tra i sistemi non ci sia alcuna chiarezza, come si fondano all'inizio non ci sia nessuna chiarezza. Parlandovi poi della Corte Costituzionale, vi citerò anche una nota, famosa novità della giurisprudenza della Corte, un po' esaltata, per cui anche la Corte Costituzionale ha fatto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, derogando da un suo principio, perché ovviamente ci troviamo di fronte a corti di vertice di ordinamenti diversi. E quando la Corte Costituzionale dice sono due ordinamenti separati, si pone il problema di come comunichino questi due organi di vertice e chi stia sopra l'altro, se deve proprio necessariamente stare uno sopra l'altro. E allora questa parte qui è una parte non tematizzata, non approfondita, non chiarita, non professata, e si evita di dire qualsiasi cosa, perché qualsiasi cosa che si dicesse su questi livelli sommi riguarderebbe la sovranità, che cos'è l'Unione Europea, è uno Stato, una federazione, una confederazione, chi vince nei conflitti e così via. Per cui zitti e mosche, noto un bel principio. Adesso vediamo chi è il giudice di cui vi ho così spesso pronunciato il nome. Cosa si intende per giudice? Vediamo un po' di sgrezzare il concetto. Ordinamento giudiziario. No, parliamo di organizzazione. Del potere giudiziario. Vedete, c'ho già una certa prudenza a usare un termine di base, la radice, cioè il termine collettivo. Perché? Perché quando noi parliamo di giudici, parliamo di cose diverse. Abbiamo la magistratura ordinaria, che cioè l'ordinamento giudiziario. E dei giudici speciali. Questi fanno parte dell'organizzazione giudiziaria. L'ordinamento giudiziario è fatto dalla magistratura ordinaria, ma non solo dalla magistratura ordinaria, vedete come comincia a essere complessa. Quando noi parliamo del giudice civile e giudice penale, che sono di solito i giudici di cui parliamo, sono la magistratura ordinaria, quello che si chiama l'ordinamento giudiziario. L'ordinamento giudiziario è un potere dello Stato, ma è anche un complesso di organi, è un organo composto da diversi organi. Tutti i giudici sono organi dello Stato. Quando il giudice emana una sentenza, lo emana in nome del popolo italiano e quella sentenza dichiara qualcosa per conto dello Stato. Nella magistratura ordinaria si entra per concorso e non per elezione. Questa è la regola in tutto il mondo di civil law e diciamo anche in larga parte per l'Inghilterra. Non è la regola negli Stati Uniti, dove l'organizzazione giudiziaria è statale e in parte federale. E almeno qui quella statale, in molti stati i giudici sono elettivi e spesso non è neanche chiesto di avere una specializzazione giuridica. È solo per i sommi vertici dell'apparato federale, è chiesto che siano dei giuristi. Uno può essere eletto giudice anche se non un giurista. Che questo sia un bene o un male è molto discutibile, però è una cosa che appartiene a un'esperienza che sta dall'altra parte dell'oceano, che sicuramente non è importabile in Italia. La Lega ogni tanto tira fuori questa cosa dei giudici elettivi, ci mancherebbe solo di avere questa. Il giudice con la cravatta verde sarebbe quello che vorrei vedere. Da noi il giudice è un corpo, e l'apparato giudiziario è fatto da tecnici. Sono tecnici che devono essere muniti di laurea e devono fare un concorso, tra l'altro un concorso che non è un concorso di primo livello, non è che voi vi laureate e fate il concorso in magistratura, voi vi laureate, fate qualcosa che può essere prendere l'abilitazione forense, fare un dottorato universitario, fare per 5 anni il direttore della pubblica amministrazione. Quando avete questo secondo titolo, un titolo di secondo grado, potete accedere al concorso in magistratura. Dopodiché, i magistrati, diventate magistrati ordinari. I magistrati ordinari alimentano l'ordinamento giudiziario. Ci sono anche altri giudici, che sono i giudici di pace, giudici onorari in genere, i quali sono figure che entrano nell'ordinamento giudiziario, ma non appartengono alla magistratura ordinaria, sono corpi a parte. Il giudice onorario è nominato dal Presidente della Repubblica previo screening dei titoli, deve essere uno laureato in giurisprudenza, che abbia la abilitazione forense e poco più. Adesso lasciamo stare come è organizzato, a noi interessa capire il corpo grosso. Il corpo grosso è fatto dalla magistratura ordinaria che a sua volta si divide in requirente e giudicante. Questi sono i giudici. Cioè quelli che svolgono funzioni giudicanti, mentre questi sono parte della Procura della Repubblica. E quindi nel processo sono i PM, i pubblici ministeri, coloro che hanno l'obbligo dell'azione penale. Quindi entrano nello stesso corpo, con lo stesso concorso, poi a questo punto possono prendere o il ramo della magistratura giudicante, o il ramo della magistratura requirente. E tra le due carriere c'è adesso da molti anni il problema quanto tenerle distanti e quanto invece tenerle insieme. Problema piuttosto grosso che naturalmente viene trattato nel corso delle trasmissioni televisive da gente che ne capisce mezza, è un problema molto grosso, davvero molto grosso, perché il PM, essendo un magistrato, è posto a guidare le indagini di polizie ed è una garanzia delle indagini di polizie, perché le indagini di polizia non sono guidate dalla polizia, ma sono guidate da un giudice, per cui una prima tutela dei diritti è già a questo livello. Poi il PM stesso, quando ha bisogno, per esempio, di avere provvedimenti lesivi della libertà personale, per esempio l'arresto di una persona oppure le intercettazioni telefoniche, deve chiedere l'autorizzazione di un giudice, per cui da solo non può autorizzare certe attività, ma deve rivolgersi al giudice per avere l'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, il GIP. Tutte queste bellezze le studierete in procedura penale. Allora, ci siamo. Abbiamo i nostri primi giudici, perché a questo punto sappiamo che i giudici, questi giudici, si dividono in giudici civili e penali. Questi all'inizio la divisione è minima, i vecchi pretori addirittura non c'era divisione, facevano un po' tutto, e poi si specializzano. E poi sì, sono giudici di primo grado, di secondo grado, di Cassazione e così via. Questo riguarda l'organizzazione interna dei giudici e la loro carriera. Sopra tutto questo sistema c'è il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che non fa parte dell'ordinamento giudiziario, ma è un organo ausiliario, cosiddetto, è un organo di rilevanza costituzionale. CSM è un organo presieduto dal Capo dello Stato, composto dal primo Presidente della Cassazione, il primo Procuratore Generale della Cassazione e un certo numero di giudici eletti. 2/3 eletti dai giudici, 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune. Cosiddetti giudici laici, questi eletti dal Parlamento, accanto ai giudici togati, che sono quelli eletti dai giudici. La composizione è fissata in Costituzione, mentre la Costituzione non fissa il numero, per cui il numero è variato negli anni a seconda di come si voleva agire per evitare quello che è il problema di cui adesso vi dirò. Il CSM è variamente appellato dalla stampa e da facili commentatori come il parlamentarino, parlamentarino, parlamenta, parlamento, parlamentino, parlamentino dei giudici, oppure come l'organo di autogoverno dei giudici e così via, ma non è esattamente così. Perché è un organo in cui si prendono tutte le decisioni che riguardano l'organizzazione della magistratura, le nomine, gli avanzamenti di carriere, le sanzioni disciplinari. Tutto questo passa per l'organizzazione dei concorsi, le attività formative. Tutto questo passa per questo organo, che è un organo solo in parte eletto dai giudici, è composto da giudici, perché l'altra parte è composta da persone elette dal Parlamento. Il problema è che i giudici si candidano, fanno una campagna elettorale, si collocano anche politicamente. I giudici hanno le loro organizzazioni, chiamiamole pure sindacati, e queste organizzazioni hanno una certa ispirazione politica. Non pensiate che sia ispirazione politica di tipo partito. Però sono i giudici più legati alla tradizione, più propensi a un'interpretazione tradizionale del diritto, più legati a una totale indipendenza della magistratura, ma anche una totale neutralità della magistratura. Poi c'è una corrente che si ispira alla Costituzione, ai valori della Costituzione, per cui è quella, diciamo, più di centrosinistra, che è più legata ai giudici di primo pelo piuttosto che quelli di Cassazione, è più innovativa come giurisprudenza, e poi c'è la Magistratura Democratica, che è l'associazione più di sinistra, che in altri anni aveva l'uso alternativo del diritto, cioè quella che portava avanti interpretazioni anche ardite del diritto pur di raggiungere degli obiettivi di rilevanza sociale e così via. Allora, messa così, sembra che siano proprio dei partiti, in realtà non è che siano proprio dei partiti, però certo è che sono delle organizzazioni sindacali. E di conseguenza i giudici per farsi eleggere al CSM devono essere esponenti di un'organizzazione, devono fare la loro campagna elettorale, devono avere in qualche modo un loro programma. Questo, dicono i critici, crea una certa politicizzazione del CSM, che io in realtà non vedo tanto come politicizzazione, ma certo crea una certa corporazione dei giudici. E quello è il vero problema, cioè l'organo che governa la magistratura, essendo fatto dai giudici, tende a coprire i giudici. E infatti l'attività di controllo sugli uffici giudiziari e anche la funzione disciplinare nei confronti dei giudici, diciamo che è molto blanda. Non sono proprio cattivi, 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 bisogna proprio scuoiare l'imputato oppure farsi corrompere per essere cacciati dall'ordinamento della magistratura, capite? E su questo si apre ovviamente una criticità. Poi c'è la parte laica che, essendo eletta dal Parlamento, è fatta di persone politicamente schierate. Tra cui, se vogliamo, la parte politicamente schierata non è quella dei giudici, ma è quella eletta dal Parlamento, soprattutto in questo periodo in cui pare che il CSM sia diventato il centro di interesse degli italiani. Quello che è molto interessante è questo potere di disciplina. C'è una sezione disciplinare del CSM, che è un corpo separato del CSM, che ha proprio raccoglie tutti gli esposti, tutte le denunce sui giudici e processa i giudici. I giudici si presentano muniti di avvocato e possono subire delle sentenze disciplinari che possono portarlo fino all'espulsione dall'ordinamento della magistratura, cioè il licenziamento dei giudici. Essendo un organo della magistratura ordinaria, dentro ci sono sia i magistrati giudicanti che quelli requirenti. E questa è una delle cose che non piace alla maggioranza del centrodestra, che attualmente ha una proposta, che ovviamente non riuscirà a portare avanti, di smembrare il CSM in due CSM, uno che si occupa dei giudici e uno del procuratore della Repubblica. Progetto che potrebbe forse anche avere un senso, non lo so, bisogna mettersi a discutere seriamente, ma in questo paese non si può discutere nulla seriamente, quindi è meglio non fare niente, che è esattamente quello che si fa. Giudici speciali. I giudici speciali sono vietati. Sono vietati nel senso che la Costituzione ci dice, articolo 102, la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Magistratura ordinaria, ordinamento giudiziario, CSM. Poi ci dice, non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Straordinari e speciali non sono la stessa cosa. Il giudice straordinario è un giudice extra ordinem, istituito appositamente per qualcosa, per un certo reato, per un certo problema. E classici tribunali speciali del fascismo, per intenderci, no? Per cui istituisci, che so io, di fronte agli attentati o di fronte a un pericolo del terrorismo, il tribunale speciale per i reati di terrorismo. Questo è totalmente vietato, nel senso che tutto deve basarsi sulla magistratura ordinaria. I giudici speciali sono vietati anche, però contemporaneamente sono elencati dalla Costituzione. Cioè la Costituzione, subito dopo, ci dice che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per tutela nei confronti della PA. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie contabili, i tribunali militari in tempo di guerra, eccetera. Cioè, la Costituzione ci istituisce tre giudici speciali, il giudice amministrativo, la Corte dei Conti e i tribunali militari. Questi sono giudici che svolgono funzione giudicante, ma hanno una giurisdizione esclusiva di settore e non appartengono all'ordinamento giudiziario, non sono fatti da magistrati ordinari. Per cui il giudice amministrativo è composto da TAR e Consiglio di Stato, Tribunale Amministrativo Regionale e Consiglio di Stato come giudice d'appello. La Corte dei Conti ha sezioni regionali e poi la Corte dei Conti a livello statale e i magistrati militari hanno poi giurisdizioni anche locali. Allora, questi sono tre corpi di magistratura speciale. Uno deve fare un concorso per diventare giudice amministrativo, ma un corso separato da quello della giurisdizione ordinaria. E lo stesso per la Corte dei Conti. A loro volta, ognuno di questi giudici speciali ha un organo di garanzia, dei piccoli CSM, che fanno le funzioni che il CSM fa per la magistratura ordinaria in relazione ai magistrati speciali. Diverse giurisdizioni. Abbiamo la giurisdizione ordinaria, la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e quella militare. Abbiamo quattro giurisdizioni. i conflitti tra le varie giurisdizioni sono risolti dalla Cassazione. All'interno di ogni giurisdizione abbiamo diversi livelli e diversi organi di giustizia, per cui ci sono i TAR a livello regionale, organi di giustizia amministrativa, e poi c'è il Consiglio di Stato a livello nazionale. Ma se mandiamo la magistratura ordinaria, allora abbiamo giudice di primo grado, giudice d'appello, giudice civile, giudice penale, la Cassazione a Roma e così via. Tutte organizzazioni di organi che hanno competenze scritte in legge. Perché il principio fondamentale che domina tutto questo sta scritto nel primo comma dell'articolo 25. Il quale dice, lo posso anche recitare senza leggerlo, ce la faccio. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale predisposto dalla legge, per legge dice, per legge. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ecco. Il giudice naturale è esattamente questo, è il giudice la cui competenza è predeterminata dai criteri fissati dalla legge. Per cui io so che se uccido Tizio a Ferrara, competente è. Dipende, se, dipende dalla gravità del reato. Può essere la corte d'assise. Se io rubo la macchina a Ferrara, sicuramente competente è il tribunale di Ferrara. Questa competenza è precostituita per legge. Per cui io, prima di compiere l'atto, so già qual è l'autorità che è competente a giudicarmi. E questa non può essere spostata se non in base a requisiti di legge. È certo che se io do un pugno in faccia al presidente del tribunale di Ferrara, non verrò processato a Ferrara. Ma c'è un criterio di spostamento della competenza che è automatico, è fissato dalla legge, per cui non c'è nessuna discrezionalità. Capite? Questo è il senso dell'articolo 25. Nel decidere qual è l'organo giudicante, non c'è nessuna discrezionalità perché tutto è fissato dalla legge. Questa è la mia garanzia. Mia garanzia perché non mi possono decidere chi mi giudica soltanto perché sto antipatico al ministro di giustizia, che non ho il piacere di conoscere per fortuna, sua e mia. Cioè non ho voluto conoscere esattamente. Questo riguarda anche i giudici speciali. È un principio generale della giurisdizione. Allora c'è un divieto di istituire giudici straordinari. C'è un divieto di istituire nuovi giudici speciali e c'è un principio di garanzia del giudice naturale per cui so che c'è una riserva di legge assolute. Questa è una serie di leggi assolute, in base alla quale io ho la garanzia di sapere prima chi sarà l'organo che mi giudicherà per l'eventuale reato, contratto, eccetera. Nell'ambito della giurisdizione ordinaria possono essere istituite sezioni specializzate. Abbiamo sezioni specializzate dei giudici ordinari, per cui del tribunale civile. Noi troviamo il tribunale fallimentare, troviamo il tribunale del lavoro, troviamo il tribunale dei minori, abbiamo le commissioni tributarie. Sono organi specializzati dell'ordinamento giudiziario. Alcuni di questi presentano delle criticità, soprattutto le commissioni tributarie, che sono presiedute da un magistrato ordinario, ma composte da tributaristi. perché ci può stare dentro anche un ragioniere, e si occupano del contenzioso fiscale. E anche lì ci sono più livelli, abbiamo addirittura commissioni tributarie centrali, e sono non istituiti come giudici speciali, ma come sezioni specializzate del tribunale ordinario. Così è anche, per esempio, il giudice dei minori. Il giudice dei minori è quello che deve giudicare degli affidamenti dei minori, eccetera, ma anche dei reati composti dai minori, ed è un giudice ordinario affiancato da assistenti sociali. E ha una competenza, che è una competenza anche questa prevista dalla legge, per cui si applica al giudice naturale, ma non è un giudice speciale, è semplicemente una specializzazione del tribunale, come lo è il tribunale fallimentare. Bene, per oggi avrei finito.